redigio.it e la storia continua. Un po' di storia e tradizioni a Legnano. Quando i rapporti tra l'arcivescovo San Carlo Borromeo e Legnano del secolo XVI e l'attenzione del santo per i conventi e le chiese del borgo. I rapporti fra la modesta storia quotidiana che si svolge fra le strade dei nostri paesi e i clamori di quella grande storia che si impadronisce della memoria collettiva e riempie le pagine dei libri, solitamente non sono molto stretti. Ma, discorrendo della figura di San Carlo, si può veramente affermare che ci troviamo davanti a una situazione capovolta. Divenuto da qualche anno arcivescovo di Milano, egli vi era trasferito definitivamente all'inizio del 1566, lasciando alle proprie spalle la capitale della cristianità, Roma, dove lo avevano trattenuto fino allora gli impegni di collaboratore di primo piano del pontefice Pio IV e i rapporti diretti fra le comunità legnanese e gli uomini della sua cerchia ebbero modo di stabilirsi immediatamente quando, prima ancora della fine del 1566, le chiese di Legnano, l'ospedale di Sant'Erasmo e il quartiere di Legnanello, riuniti a quel tempo in un'unica parrocchia, furono raggiunti dagli ecclesiastici mandati per prima ispezione dalla Curia di Milano. Due anni dopo, nel 1568, venivano fissati i primi decreti arcivescovili imposti da San Carlo per far fronte alle necessità del luogo e nel 1570 era lui in persona a condurre la visita pastorale nei paesi della zona. Seguiranno nuovi decreti e una decina d'anni più tardi, superata la dura parentesi di un'epidemia di peste, certamente non delle più disastrose, ma neanche molto tenera, il ciclo doveva riaprirsi. Nuova ispezione di rappresentanti dell'arcivescovo, decreti conseguenti, quelli del 1580, e a seconda visita di San Carlo a Legnano, 1582, e nelle comunità della Pieve, del 1583, e nuovi obblighi cui ottemperare con cura. Ma facciamoci a questo punto una domanda. Ma che cosa si trovavano di fronte l'arcivescovo e i suoi ministri visitando le chiese del borgo, incontrandosi con i sacerdoti del luogo o la folla richiamata dello spettacolo del loro passaggio? Certo, non la desolazione di un vuoto totale o l'aridità di una comunità penosamente disgregata. È vero, beh, questo sì, che non del tutto funzionava a dovere, ma anche qui si erano fatte sentire le gravi difficoltà create dalle traversie dei primi decenni del secolo. Passaggi di eserciti, crisi delle attività economiche, incertezze sul futuro, al culmine di tutto la peste del 1524. Un richiamo religioso. Le stesse istituzioni ecclesiastiche ne avevano accusato il colpo. La chiesa di San Martino, verso Castellanza, perde allora la sua capacità di richiamo e vede sciogliersi nel nulla il gruppo di laici devoti cui essa si riunivano. Il sodalizio a scopo religioso e caritativo, insieme a Santa Maria della Misericordia, ospitato nella chiesa centrale di San Magno, è costretto a mettere in vendita buona parte dei suoi beni per alleviare il disagio finanziario della comunità, oberato dalle servitù militari, e giunge al suo compimento intanto la paralisi che da tempo andava sgretolando i conventi, le chiese e le attività assistenziali gestite da un'antica famiglia religiosa ormai in decadenza, quella degli umiliati, presenti tanto al di qua dell'Olona quanto a Legnarello. Ma all'epoca di San Carlo la situazione doveva essersi fatta ormai più distesa e cominciavano a riguadagnare le posizioni perdute. Soprattutto le comunità di Legnano, che mantenevano pressoché intatte la ricca articolazione dei suoi centri di richiamo religioso. Non c'è stato bisogno di attendere San Carlo per vedere ricostruita in grande stile sulla piazza centrale del borgo la chiesa di San Magno, sapiente importazione in territorio rurale dell'arte più qualificata della città del tempo. Né era stato l'arcivescovo a edificare la nutrita serie di chiese, grandi e piccole, che facevano corona, Sant'Ambrogio e Santa Maria del Priorato nella contrada di sotto, verso mezzogiorno, San Bernardino, San Martino e i due conventi francescani di Sant'Angelo e Santa Chiara, alla periferia estrema dell'abitato, questi ultimi sulla strada per Castellanza, e Santa Maria della Purificazione a Legnanello, presso l'attuale istituto Barbara Melzi, e sempre nel quartiere, al di là dell'Olona, Santa Caterina, i nuclei primitivi di quelli che sarebbero divenuti poi nel corso del Seicento due santuari di grande attrazione, Santa Maria delle Grazie e la chiesa della Natività di Maria sulla strada del Sempione. Ancora su questa strada la chiesetta di Sant'Erasmo e il piccolo ospedale annesso, creato per accogliere una dozzina o poco più di vecchi senza risorse o di infermi impossibilitati a mantenersi, ma dove anche venivano abbandonati di tanto in tanto i neonati di cui nessuno voleva prendersi cura, che dovevano poi essere trasferiti negli ospedali specializzati di Milano. Fra le mura, ospitali di queste chiese, di questi conventi, oppure nel quadro riservato delle abitazioni domestiche, o all'interno delle libere relazioni fra gli individui e nella festività a volte esuberante delle giornate più solenni dell'anno, e avevano modo di manifestarsi con larghezza i sentimenti, le preghiere e i gesti di una religiosità forse poco raffinata, ma fortemente legata ai bisogni materiali dell'esistenza, vigorosa e capace di affrontare a viso aperto tanto lo scandalo della morte quanto l'incognita del destino che ci attende al di là di essa. E al centro di questa solida cultura religiosa, una pietà mariana intensamente emotiva, incline alla richiesta della grazia e familiare con l'irruzione del miracolo nel corso dell'ordinario dell'esperienza umana. Uniti a questa calda venerazione delle immagini, le molteplici devozioni verso i santi guaritori o assicuratori di protezione, o comunque dotati di particolare prestigio, il gusto spiccato per le reliquie, oggetto in un caparbio collezionismo e ritenute in grado di comunicare attraverso il contatto i poteri straordinari dei corpi su cui erano appartenute o con cui erano a volte state in rapporto. E allora la trafila impressionante delle feste, di carattere generale o imposte dalla consuetudine locale, e nei momenti della più vivace mobilitazione collettiva la serie ripetuta dei riti processionali che giungevano a coprire, con i loro percorsi fissati dalla tradizione, l'intera superficie dell'abitato e si spengevano nei giorni delle rogazioni estive fino ad abbracciare le campagne su cui la gran parte degli uomini del tempo spendeva la sua fatica quotidiana. L'opera del santo. Beh, San Carlo, dunque, non dovette inventare nulla di particolare né ricostruire da zero. La sua prima preoccupazione fu semmai quella di riordinare l'esistente e eliminare gli abusi. Da qui le prescrizioni minute per il restauro e la pulizia dei luoghi sacri. I lavori si presentavano particolarmente urgenti per la chiesa di Sant'Ambrogio. Gli inviti, nel senso di un rapido completamento del corredo necessario di paramenti e suppellette liturgiche, la recinzione degli altari con balaustre e cancelli di ferro, l'imposizione del silenzio e della più totale separazione fra uomini e donne. Altri tempi, ma neanche poi tanto lontani, all'interno delle chiese. E il controllo sulla fedele applicazione dei lasciti testamentari disposti a favore degli enti ecclesiastici e le norme per il buon funzionamento dell'ospedale e la corretta gestione delle risorse che facevano capo al comitato amministrativo della fabbrica di San Magno, da cui dipendevano, sotto la diretta tutela del clero, ma ancora più ancora dalla modesta élite sociale del luogo, la quasi totalità delle chiese cittadine, l'ospedale e ciò che rimaneva della vecchia scuola della misericordia. Strettamente legato a questo disegno di riorganizzazione, vi era poi lo sforzo tendente a lanciare delle iniziative che permettessero di dare nuovo smalto alla tradizione religiosa comunitaria e riprendendone le forme espressive più abituali. Si insiste per la recita della Salve Regina il sabato sera. Si perfezionano le cure rivolte al momento centrale della vita collettiva del borgo, cioè la messa domenicale, in cui si tenta di unire, forse dopo secoli di abbandono, un momento di pubblica istruzione religiosa, la predica. Si favorisce in modo particolare lo sviluppo di un culto eucaristico che non aveva ancora raggiunto il peso attuale e che troverà il suo punto di forza nella fastosa processione del Corpus Domini, contraddistinta dalla moltiplicazione degli addobbi lungo le strade e dallo sparo dei mortaretti, dall'accompagnamento ben marcato dei musicanti. E con la medesima finalità viene istituita da San Carlo nel 1570 presso la chiesa di San Magno, una di quelle confraternite del Santissimo Sacramento, che andavano coprendo in maniera capillare tutto il territorio delle diocesi e che sarebbero state destinate a sopravvivere fino a quasi ai giorni nostri, così come un'altrettanta solerzia veniva favorito dall'arcivescovo e dal clero che più gli è fedele l'avvio di altre confraternite religiose, che pure si rilanciavano a precedenti esperienze maturate nel quadro della comunità borghigiana e che proseguivano in qualche modo la loro esistenza all'interno del convento dei francescani. Sempre nel 1570, infatti, San Carlo affida la chiesa di Sant'Ambrogio a un gruppo di laici costituitesi forse non da molto tempo ed assegna loro come regola un testo che era uscito dalle sue mani pochi mesi prima, la regola della compagnia della penitenza. Nel 1585, invece, poco dopo la morte di San Carlo, sarà un gesuita che era stato suo attivo collaboratore a dare inizio ad una nuova confraternita mariana, quella del Santo Rosario, dalla cui esistenza la chiesa di San Magno reca ancora oggi le tracce evidenti della decorazione di una delle sue cappelle più in vista. Tutte queste novità si inserivano nel solco di una tradizione consolidata ed è naturale che fra la proposta calata dall'alto e la mentalità della gente comune potesse stabilirsi una facile intesa. Ma d'altro canto è vero che L'affermazione sulle vedute arcivescovili non è sfociata sempre nell'osmosi reciproca, così come essa non ha potuto contare su un successo predeterminato. Ed ecco una facile intesa. L'arcivescovo riprende, accoglie, rilancia, ma nello stesso tempo sottopone a un giudizio e riformula. Interviene, cancella, pone condizioni. In tutta la diocesi i divertimenti popolari vengono incanalati verso le forme moralmente quelle meno equivoche. Il frequentare le osterie diventa il segno di un'inclinazione pericolosa che si cerca di combattere. Le feste profane, più care alla tradizione e al folklore locale, subiscono i colpi di un'offensiva poco disposta al compromesso. L'egemonia rivendicata dai notabili meno malleabili viene rimessa continuamente in discussione, mentre bestemmiatori, concubini e violatori del precetto pasquale sono denunciati con meticolosità poliziesca e corrono il rischio di vedersi infliggere delle multe o pene ancora più gravi, e fino al limite dell'incarcerazione. Al vertice di questa campagna di purificazione cristianizzatrice si colloca Legnano, come del resto della cristianità rimasta fedele a Roma, l'introduzione della lezione di catechismo nei pomeriggi dei giorni estivi, la cosiddetta scuola della dottrina cristiana, che viene a scontrarsi in maniera frontale con le più istintive esigenze del tempo libero, comunitario e delle pubbliche ricreazioni.